cammino di Gesù verso Gerusalemme, quindi verso, in fondo verso la sua passione, verso la sua croce e la sua resurrezione, e ha questa tappa che in questa quinta domenica di Quaresima viene letta, oppure appunto nel nostro caso la leggeremo domani, della resurrezione di Lazzaro, è una tappa che era importante, continua a essere importante per i catecumeni, perché nel prepararsi al battesimo di Pasqua loro, dai vari Vangeli delle domeniche di Quaresima, colgono aspetti molto importanti della vita cristiana, e da questo penso che colgano il fatto che il battesimo loro, ma anche il nostro, è proprio questo immergerci nella morte di Gesù e risorgere insieme con Lui. Come erano istruttivi i battisteri di una volta, no? Per esempio mi ricordo io a Verona, San Giovanni in Fonte, no? Accanto alla cattedrale, al Duomo, c'è questa piccola chiesa molto bella dove in un certo periodo mi capitava di predicare dei ritiri, e lì avevamo di fronte questo battistero, questa vasca ottagonale del 1200, ed era molto suggestivo pensare quante generazioni di cristiani lì erano nate alla nuova vita, no? La vasca grande facilitava, ecco, un'immersione totale e poi un riemergere, e quindi rimaneva l'idea del morire con Cristo e del risorgere con Cristo, no? Allora i catecumeni che oggi leggono la risurrezione di Lazzaro, oppure ascoltano durante la messa questo Vangelo e la meditazione, l'omelia su questo Vangelo, si preparano a quello che gli accadrà, la risurrezione nel giorno di Pasqua, nella notte di Pasqua, no? Con l'acqua che scende sul loro capo. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E qui ci potrebbe essere una parentesi sulla identificazione di Maria di Betania con Maria Maddalena, che nella tradizione era così, adesso si preferisce pensare che siano donne diverse, però sicuramente Maria di Betania lo fa, e San Giovanni lo racconta dopo, no? Quando Lazzaro è risorto e fanno una cena e Maria porta il profumo di nardo, vi ricordate, no? E lo sparge su Gesù, e lui dice che lo fa pensando alla sua morte. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. È bellissima questa preghiera, no? È bellissima. Noi la possiamo fare per chiunque, questa preghiera, perché Gesù ha amato così tanto Marta, Maria e Lazzaro, perché noi possiamo avere una percezione viva di come ama ciascuno di noi. Signore, ecco colui che tu ami è malato. È una bellissima preghiera che le due sorelle fanno insieme, laddove nell'episodio di San Luca si vedevano un po' disunite, un po' separate in casa queste due sorelle, e invece dopo l'incoraggiamento di Gesù, di Marta lo sappiamo, Marta, ecco, tu ti preoccupi per tante cose, Marta, Marta, ma di una sola cosa c'è bisogno, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, quindi questa correzione affettuosa e insieme con quello che forse ha detto a Maria e non lo sappiamo, ha aiutato queste due sorelle a ritrovare l'unità tra di loro, e in questo momento anche la malattia di Lazzaro le unisce, e loro mandano a Gesù, verso Gesù, una preghiera tutta unita, no? Sono insieme che pregano, e noi sappiamo che la preghiera unita è molto importante, Gesù la apprezza tanto, dice: quando due o tre, ecco, di voi pregano per una certa cosa, ci dà come una garanzia di essere ascoltati, All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Vedete come torna il quarto Vangelo su questo amore di Gesù, che evidentemente si notava, no? Si vedeva, e l'Evangelista, che noi diciamo essere Giovanni, o comunque è la tradizione che risale a lui, profondamente colpito dai fatti che denotano amore, che si vedono. E da cui noi, Gesù, vogliamo imparare da te ad amare in modo che si noti, ad amare in modo che si veda. E anche al contempo sappiamo di avere bisogno di essere amati e anche abbiamo bisogno di sentirci amati da te, anche quando, come capita a Marta e a Maria, tu non arrivi al momento giusto, cioè umanamente. Sicuramente loro avranno pensato: perché non arriva Gesù? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Lo pensano senza accusarlo, però lo notano. Umanamente è un ritardo, è una non immediata risposta. E quante volte si dà questo nella preghiera, no? Quante volte? E a volte addirittura il Signore chiede preghiere per molti anni, no? Per molti anni, per una certa intenzione. Mi ricordo sempre in questi casi che di aver letto una volta di un protestante molto famoso per le sue opere di carità, ed era famoso anche perché aveva questa devozione, no? Di pregare per molte intenzioni che anche gli passavano. E poi dopo però aveva la caratteristica che si segnava su un'agenda quanto tempo aveva pregato e poi si proponeva di ringraziare per altrettanto tempo, no? Poi ovviamente è morto senza poter ringraziare per tutto perché alcune intenzioni erano durate molti, molti anni o decenni, no? Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Forse Gesù voleva dire anche che appunto aveva poco tempo, no? E doveva andare per operare il bene, no? E poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Ecco, allora io penso che noi nell'entrare dentro questo episodio del Vangelo ancora una volta, in questa scena, contemplando Gesù, che deve essere il nostro centro, proprio ieri il Papa, forse l'avete già annotato, no? Quando a Napoli parlava con i seminaristi e raccomandava una cosa bella e forte allo stesso tempo, diceva: se voi non avete Gesù al centro, ritardate l'ordinazione. Forse il Cardinal Seppe ha fatto un salto sulla sedia, no? Perché dice: ah, poi non avrò i preti da mandare nelle parrocchie, no? Se non siete sicuri che Gesù è il centro della vostra vita, aspettate un po' più di tempo per essere sicuri, perché al contrario incomincerete un cammino che non sapete come finirà. Oppure si finirà con l'essere sacerdoti noiosi che allontanano i fedeli, i consacrati o i sacerdoti noiosi con amarezza di cuore, tristi, hanno qualcosa che non va e devono andare da un buon consigliere spirituale, diceva il Papa, no? Sono parole molto forti, molto profonde e anche molto impegnative, appunto per quello che dicevo, perché adesso io il Cardinal Sepe non avrà reagito benissimo, ma invece penso per me, no? Che posso pensare, mancano sacerdoti, bisogna avere, ecco, sacerdoti da mandare in un posto o in un altro, e quindi possiamo essere spinti così a una sorta di efficienza. E invece il Papa a loro va all'essenziale e dice: dovete avere Gesù al centro. E questo può valere anche per tutti noi, no? Per tutti noi, per tutti i laici cristiani può valere questa cosa, no? Perché dobbiamo avere Gesù nel centro del cuore, e per questo penso che ci faccia bene fare la nostra orazione guardando Gesù, e perché per assimilare i suoi sentimenti e le sue modalità, per identificarci con lui, anche per dire: Gesù, come posso, ecco, imitarti anche nell'aiutare gli altri, nel rendere agli altri il cammino amabile, il cammino della santità amabile, no? Come ci incoraggiava San José Maria. E in questo caso però Gesù, potremmo fare l'obiezione: ah, in questo caso Gesù non rende amabile il cammino a queste due donne che gli hanno chiesto di venire subito. E qualche volta succede anche a noi che chiediamo al Signore qualcosa e non ci viene dato, perlomeno non ci viene dato subito, non ci viene dato come noi lo chiedevamo. In questo caso dobbiamo fidarci di lui, e affidarci a lui. Come dire, abbandonarci a lui, no? Mi fido di te, diciamo al Signore. A questo punto Tommaso, il discepolo Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. E a noi viene un po' appunto da sorridere, perché sappiamo che Tommaso poi in realtà, quando Gesù davvero è andato sulla croce, è scappato insieme con gli altri, non ha avuto il coraggio, e si è anche distanziato dagli altri, in modo tale che quando Gesù va la sera di Pasqua lui non c'è. Ma anche questa debolezza, questa fragilità di Tommaso, questa contingenza viene, anche quella successiva, il fatto che non ci fosse poteva anche essere dovuto da fatti contingenti, ma però dopo lui dice: non ci credo, se non metto il mio dito nella piaga del costato, non ci credo. E anche questa fragilità, questa debolezza, questa mancanza, possiamo dire anche questo peccato di fede, di mancanza di fede, viene invece resa positiva da Gesù. E guardate che recentemente il Papa diceva in quel discorso a Comunione e Liberazione, qualche sabato fa, in Piazza San Pietro, diceva: il peccato è il luogo di incontro con Cristo, cioè è un luogo privilegiato di incontro con Cristo. Non erano queste le parole letterali, ma il concetto è questo. Anche, e per Tommaso è stato così, cioè grazie a questa sua mancanza Gesù si fa vivo un'altra volta. E gli dice: metti pure il tuo dito nel mio costato, no? E non essere incredulo ma credente, e a noi fa un bene immenso. E da quella mancanza di fede arriva una fede così grande che è: mio Signore, mio Dio, quante generazioni di cristiani hanno detto queste stesse parole di Tommaso, eh? E anche noi le vogliamo dire avvicinandoci a Gesù, mettendo il nostro dito nella piaga del costato, o come ci suggeriva nostro padre nel Santo Rosario, baciando quella piaga, no? Possiamo dire: mio Signore, mio Dio. Che bello dire: mio Signore, mio Dio, baciando il petto di Gesù. Il mio Signore, il mio Dio è tutto racchiuso nell'umanità di Cristo, nel suo cuore umano che batte per ciascuno di noi e che magari quando ci avviciniamo batte più forte. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Cioè, è bello anche vedere tutta questa amicizia, no? Erano persone molto amate anche da tanti altri, non solo da Gesù. Avevano tante relazioni. E come capita a tutti noi, quando c'è un lutto, consoliamo, no? E anche siamo consolati dall'affetto degli amici e dei parenti. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Questa loro personalità così diversa rimane uguale anche quando cresce in loro l'amore per Gesù. Succede anche a noi. E Gesù le sa capire nella loro personalità. Questo è un modo di rendere per loro bello e amabile l'amore per lui e il seguirlo da vicino. Gesù ci ama come siamo. Nessuno meglio di te, Gesù, sa come siamo fatti. Perché tu sei il nostro creatore e tu ci ami e così come siamo, così come ci hai fatto tu, cioè tu rispetti la tua creazione, poi anche ci incoraggi a perfezionarci, a migliorarci, però a partire da un rispetto profondo del nostro modo di essere. Marta che si agita e Maria che sta seduta. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù fa con lei un discorso, perché lei ha bisogno di capire le cose anche razionalmente. Ha bisogno di fare un atto di fede esplicito, che poi peraltro non l'aiuta, perché quando si avvicina a Lazzaro Gesù per farlo risorgere, dice: attento, attento, che è già lì da 4 giorni, no? Manda cattivo odore. Dialogano. Gesù non pretende da lei subito una fede piena in quello che lui può fare. Gesù è capace di gradualità. Questo è quello che dobbiamo essere capaci anche noi di fare con tutte le persone, che con noi stessi, intanto rispettando i nostri tempi e la grazia del Signore, che non è totale e infinita subito, ma che è lungo la storia, e poi anche rispettando i tempi degli altri. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Però non vuole concludere Gesù, non vuole dire: allora, credi che io posso far risorgere tuo fratello adesso? Non glielo chiede. Non glielo chiede. Lascia aperto il discorso. Lascia che lei arrivi e veda. È troppo, forse è perché è troppo chiederle questo. Non è il caso, non è il momento. Già Marta gli ha detto: so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Dette queste cose, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Non so se veramente Gesù l'ha chiamata oppure se Marta si è fatta avanti intuendo quello che poteva essere il desiderio di Gesù, e anche in questo il Vangelo è molto aperto perché ci lascia tante possibilità di azione e tante possibilità anche di contemplazione, tante possibilità di immaginarci come sia andata veramente la storia. E udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo mai alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E allora lì le manca la capacità di controllare l'emozione e di dire anche la seconda frase che ha detto Marta: ma so che qualunque cosa chiederai a Dio, lui te la concederà. E si mette a piangere. Gesù, allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. Allora, questa immagine di Gesù che si commuove, che non riesce a trattenere la commozione, è molto forte, è molto commovente anche per noi. L'Evangelista lo dice in molti modi, usa tanti verbi per dire che Gesù si è commosso proprio molto profondamente, si è messo a piangere a dirotto, un pianto che non riesce a frenare. Perché vede Maria piangere? I percorsi della commozione sono molti e forse anche alcuni possono essere misteriosi, e questo senz'altro è uno, cioè di fronte alla commozione della persona che amiamo, ci commuoviamo anche noi, no? E Gesù ha questa umanità grandissima che a noi serve perché quando piangiamo il Signore conta le nostre lacrime, il Signore le capisce profondamente, il Signore piange con noi. E quanto è importante questo Vangelo per capire un po', senza capirlo mai del tutto, il mistero del dolore. Gesù piange con te. Potremmo dire, e diciamo di fatto, a tante persone immerse nel dolore, no? E lo diciamo anche a noi stessi. Ho pensato anche che forse Gesù in questo momento coglie improvvisamente attraverso i suoi sentimenti questo contrasto. Lui ha fatto un progetto molto bello sa che Lazzaro morirà, sa che è per la gloria di Dio, sa che lo farà risorgere fra pochissimi istanti e sa che tutto questo è molto importante per preparare i suoi discepoli alla Pasqua e anche per preparare noi. Però questo suo progetto ha fatto piangere Maria, ha fatto addolorare Marta, gli ha dato un dolore immenso. E questo contrasto tra il progetto valido per la salvezza e il dolore umano commuove Gesù. Capita anche a noi, no? Capita anche a noi che magari vediamo anche intravediamo un disegno di salvezza, un disegno divino, però di fronte al dolore facciamo come Gesù. Ci commuoviamo, piangiamo insieme e questo è così, così forte, così bello, così umano, così santo che consola Maria e anche Marta e le avvicina a Gesù. Questo è forse il modo più importante per rendere. È così facile per facilitare, per rendere amabile il cammino di seguire Cristo nella nostra vita, in mezzo al mondo, alle persone che lo cercano e che lo amano. Significare loro la nostra condivisione di tutti i loro sentimenti e non avere paura di soffrire insieme con loro. Questo forse è quello che è anche quello che non è l'unico aspetto, ma è un aspetto di quello che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II diceva, che gli apostoli devono essere esperti in umanità. Gli araldi del Vangelo, esperti in umanità. E poi sappiamo come Gesù, ancora profondamente commosso, va al sepolcro e dice di togliere la pietra, e Marta appunto si mette a obiettare perché ha cura dello spettacolo negativo, dell'olfatto di Gesù, e poi Gesù l'aiuta: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero la pietra, ecco, ringrazia il Padre e poi dice a Lazzaro: vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Poi il Vangelo tace sulla gioia delle sorelle, ma noi la immaginiamo e la teniamo viva, perché in ogni momento invece negativo della vita possiamo pensare non solo alla croce del Signore, ma alla sua resurrezione, e quindi sperare nella salvezza, sperare nella liberazione, sperare nella gioia anche umana, terrena, che prelude, che anticipa quella eterna del cielo.